Bene, allora tanto grazie per questa mattina, per me è stato molto molto arricchente anche come riflessione, come provocazione. E, ma non so, il sentimento che sto provando è questo qua, di non saper cosa dire, ma non, ecco, non solo perché, ma uno può dire sì, un po'. C'è un uditorio che non ci conosce, che non ci conosciamo, oppure sì, la fatica di parlare in pubblico non è quello, è proprio parlare di questa cosa qua che è difficile. Veramente ho faticato a tirar fuori qualcosa e mi rendo conto che, appunto, due parole anche con stamattina. Mi rendo conto che il tema di per sé è difficile, nel senso che non si hanno parole. Non si hanno parole. Pensavo appunto a due persone sposate, magari da un po' di tempo, e gli si chiede che ci parlino del loro amore. Non so cosa ci direbbero, ma non so se sarebbero capaci di dirci qualcosa di quello che vivono. E la preghiera, si diceva stamattina, coinvolge talmente una realtà, chiamiamola profonda, comunque non svelata, ma anzi così non appariscente, che le parole, ecco, sono difficili da trovare. Comunque, ecco, quello che sono riuscito a tirar fuori ve lo comunico e lo condivido con voi. Sono partito dal foglio, appunto, che mi è stato dato, del vostro programma, e parto da questa frase: tutto sarebbe finalmente umano, conclude Baricco, in quel testo poetico, direi, ecco, che c'è nel programma. E partiamo da qui, ecco, io sono partito da qui perché proprio non sapevo dove partire. Tutto sarebbe finalmente umano. Allora, il principio dell'incarnazione, ovviamente, è la base di tutto quello che stiamo dicendo o riflettendo insieme. Ecco, dico cose che appunto già sappiamo, ma vabbè, come punto di partenza mi sembrano anche significative. Il principio dell'incarnazione: quando parliamo di Dio o di noi stessi in rapporto con Dio, penso che questo principio sia sotteso e sia importante tenerlo presente. Parto da una citazione di Ebrei: poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, bellissima questa immagine, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione di fede. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati o esauditi, secondo la traduzione, al momento opportuno. Questo è Ebrei 4. E ancora Ebrei 5: nei giorni della sua vita terrena, egli, Gesù, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime, e Dio, che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono, venne esaudito, imparò l'obbedienza, poi continua, e alla fine divenne Gesù causa di salvezza. Sono testi che trovo sempre impressionanti, francamente. E c'è questo Figlio di Dio che attraversa i cieli per venire a noi e che poi torna ai cieli e, direi, con noi ci porta su, in un certo senso. Però in mezzo c'è questa sua vita terrena, nella quale egli offrì preghiere e suppliche. E non penso solo a Getsemani, subito viene in mente l'orto degli ulivi, ma penso anche agli altri momenti di vita terrena di Gesù, quando offriva al Padre preghiere e suppliche, lui Figlio di Dio, e per questo divenne causa di salvezza, cioè ci ha proprio attirati a Dio in questo modo. Allora il punto capitale è questo qua, no? Cristo avendo assunto pienamente la nostra umanità, diventa proprio il pontefice, cioè il ponte. Penso all'arcobaleno, ecco, di Genesi. Fa la pace, direbbe Efesini. Diventa il pontefice, il ponte tra l'uomo e Dio. E la vita in Cristo, cioè la vita proprio del cristiano, è per forza, quindi, pensavo, cammino di umanizzazione, perché appunto Cristo, pienamente Dio, si è fatto uomo, pienamente uomo, e per questo ci ha aperto l'accesso alla salvezza. Ecco, allora proprio questa cosa qua penso sia proprio alla radice di tutto. Senza questo non saprei da dove partire. È nell'umanità di Gesù che noi in qualche modo possiamo accedere al mondo di Dio. E la preghiera, possiamo girarci intorno finché vogliamo, alla fin fine è qualcosa che ha a che fare tra me, tra noi e Dio. Vedremo se potremo dire cos'è, però è questa cosa che lega noi due, che cerca di legare l'uomo e Dio. Quindi l'incarnazione è proprio come principio di umanizzazione, no? Tutto sarebbe finalmente umano. In Gesù Cristo io posso diventare finalmente uomo. E qui anch'io, come stamattina, mi è piaciuto qualche esempio personale, no? Mi ricordo, prima di entrare in monastero, beh, forse lo sapete, qualcuno non lo sa, ma ero prete in parrocchia, poi 5 anni in Africa come missionario, e mi ricordo un po' il desiderio, parlavo di desiderio stamattina, il desiderio di qualcosa che è difficile da spiegare. Un desiderio, ecco, qualcosa che ti trascende, che ti trascina, che ti spinge, eccetera. E a cui cercavo anche di dare dei nomi o delle definizioni. Ora, ecco, percepisco che questo desiderio si è trasformato, nel senso che, stando qui, mi sono reso conto che la chiamata di Dio non è proprio secondo i miei desideri. Ma potrei dire semplicemente: Dio mi ha chiamato in monastero per diventare uomo. Perlomeno è la sensazione che sto vivendo. Sento che questo tipo di vita, ma penso qualsiasi vita, quando cerca di essere secondo Dio o cerca di rispondere alla chiamata di Dio, è una chiamata a umanizzarsi. Proprio lo sto percependo come esperienza concreta, non sia anche come riflessione, ma proprio concretamente, quotidianamente. E questo mi aiuta, francamente mi sostiene, ecco, in questo percorso. Comincio con una prima icona a proposito dell'incarnazione, del principio dell'incarnazione. Ci pensavo, appunto, dicevo, cosa dico venerdì, cosa tutti i giorni, da dove parto? La festa di San Tommaso, che è stata 2 giorni fa, sì. E leggiamo un attimo il passo di Giovanni 20, 26, 28. Tutti conosciamo questo bellissimo passaggio. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la mano. Penso al pectasis di Dio. Non so se il verbo non ho verificato, ma tendi la tua mano, e mettila nel mio fianco. E il Caravaggio, mi sembra che è quella bellissima scena che Gesù prende la mano e gliela porta proprio nel costato. Mi sembra il Caravaggio, una delle tante, diciamo, pitture di questo episodio. Prende la mano di Tommaso e gli la spinge, impressionante, nel costato. E lì ho detto: questa può essere una icona per dir qualcosa. Penso che in quell'icona io personalmente ci vedo condensato tutto il cammino della fede, proprio condensato in questa immagine. Penso a quella mano che cerca, che tende di toccare l'umanità ferita di Gesù, ma quel Gesù lì è risorto, quindi è un'umanità mia, che mi appartiene, ma non è mia fino in fondo, è qualcos'altro anche. È un'umanità risorta quella lì, è ferita. Allora lì, in questa mano che cerca di entrare in questa ferita, mi sembra che possiamo vedere il cammino della fede. E perché no? Ci sono detto, anche la preghiera. Cioè la preghiera come, potrei dire lo sforzo, ma non mi piace, il tentativo, ma non mi piace, non so come dire, è quel qualcosa che cerca di toccare l'umanità di Gesù. E poi cosa ci scopre? Il divino. Il divino. Dice un tropario che noi cantiamo della liturgia bizantina: con timore, o San Tommaso, hai avvicinato la tua mano alle piaghe del Salvatore, hai toccato l'uomo e hai adorato il tuo Signore e il tuo Dio. Hai toccato l'uomo. Penso anche a un'altra citazione di Sant'Ignazio, bellissima la preghiera: nelle tue ferite nascondimi, intra tua vulnera sconde me. Cioè fammi entrare, Signore, dice Ignazio, nella tua umanità ferita. Ecco, in questo vedevo una prima icona della preghiera, ecco. Questo tentativo di toccare l'umanità di Gesù, di scoprirvi qualcos'altro. E ancora di più, Gesù stesso, magari ti prende la mano e te la fa toccare. Quindi in qualche modo non è solo unicamente lo sforzo umano. Un secondo punto, l'incarnazione, l'umanizzazione, il nostro essere uomini, in forza proprio dell'uomo Gesù. Il divino in noi, sappiamo dalla teologia dell'Oriente cristiano, questo principio che ho scoperto in monastero, tra l'altro, sì, anche un po' in seminario, ma in seminario sì, si studia, ma semplicemente gli esami poi... Mentre qui lo gusti anche questo principio della divinizzazione, no? I padri orientali specialmente hanno sempre riflettuto. Vi cito un passaggio di questo, beh, lo conoscete, Matel Meskin. Chi conosce Matel Meskin? Nessuno. Lui è stato egumeno al monastero San Macario in Egitto, adesso è morto, sì, ed è stato un grandissimo maestro spirituale. Io l'ho scoperto da poco tempo, ma veramente lo trovo impressionante come uomo spirituale, come parla della preghiera. Per esempio, qui ho i due testi che ho letto, ma ne ha scritti altri, L'esperienza di Dio nella preghiera e La gioia della preghiera. Ecco, vi lascio lì, perché secondo me sono testi veramente validi per tutti e non solo per monaci. Quindi, ecco, cosa dice quest'uomo a proposito del divino in noi? Arrivo. La preghiera non raggiunge la propria forza in quanto relazione effettiva con Dio, ma piuttosto quando l'uomo perviene alla più alta coscienza di sé. Egli è allora persuaso che la sua anima è creata a immagine di Dio, che essa trae da lui la sua stessa esistenza. Creato di immagine di Dio, il secondo aspetto, se volete, di quello che stiamo dicendo. L'uomo diventa più uomo, anzi più l'uomo diventa proprio se stesso, più scopre in se stesso questa immagine, questo riflesso di Dio. Appunto, se è creato immagine di Dio, più diventa quello che è, più lo scopre, più ci scopre l'impronta di qualcosa. I padri su questo si sono sbizzarriti, hanno dei testi splendidi in questo. E l'uomo più diventa se stesso e più scopre l'impronta che c'ha. È come un'impronta che c'ha dentro, che i padri dicono... I padri cappadoci soprattutto dicono che è stata rovinata, scoperta, deturpata, eccetera. Poi una volta l'uomo nel suo percorso dovrebbe riscoprirla, e quando la riscopre diventa più uomo. Perché? Perché diventa a immagine di colui che l'ha creato. E colui che l'ha creato uomo, uomo e donna, uomo, essere umano. Ecco, anche questa è una cosa fondamentale che la tradizione ci ha lasciato come pensiero dell'uomo in relazione con Dio. E scoprendo se stessi, non solo si scopre questa impronta di colui che ci ha dato la forma, l'immagine, ma si scopre anche la verità di noi stessi, la verità di me stesso. E questo è l'aspetto meno piacevole. Anche questo lo sto proprio sperimentando in monastero, a confronto con, come dire, con un quotidiano che sembra monotono, ma che non lo è, a confronto con un quotidiano che continuamente in qualche modo ti spinge a entrare non solo nelle ferite di Gesù, ma anche nelle tue ferite, a entrarci, viene fuori la verità di quello che sei. Sei uomo a immagine di Dio, ma sei uomo anche tu ferito. Questa, dicevo, è l'esperienza meno piacevole del cammino spirituale, l'esperienza più faticosa, a volte è un'esperienza dolorosa, dolorosa. E in questo senso pensavo, leggendo il Vangelo in questi giorni, pensando a cosa così, che immagini proporvi anche evangeliche, pensavo all'adultera, per esempio. Pensate a questa donna che si avvicina a Gesù, non dice nulla, da dietro, lava i suoi piedi con le sue lacrime. E tutti sanno che è una prostituta, che è una donna di malaffare, eccetera. Il fariseo la sta ben giudicando nel suo cuore. Lei non dice nulla. Che preghiera sta dicendo quella donna lì? Quella è una preghiera, secondo me, tra le lacrime e il pentimento, forse, credo di sì. Comunque ha intravisto in Gesù qualcosa che era talmente sconvolta che ha fatto verità dentro di sé e piangeva. Piangeva forse di dolore per i suoi peccati, ma penso anche infinitamente di più di gioia per aver trovato colui che la perdonava e che non la giudicava. Ecco, la verità vi renderà liberi, penso, no? La verità è luminosa, però ci sono le lacrime. Piangeva questa donna, e che umiliazione, cioè, non so, mettiamoci al posto suo, pensate che situazione umiliante, eppure liberante. L'altra immagine che penso, quel poveraccio in fondo al tempio, no? L'altro in cima che promottava tra sé i suoi meriti davanti a Dio, e l'altro in fondo, che preghiera fa quel povero uomo? Anche quello è un gran peccatore, un pubblicano. Abbi pietà di me. Anche lì c'è un'esperienza dolorosa di se stessi. Si sapeva che non era proprio un bravo uomo quello lì. Però fa verità, fa verità. Pensate a Pietro, pensate al buon ladrone, ma ne abbiamo di questi simpatici amici che fanno delle preghiere, pregano in qualche modo. Di fronte a Gesù, di fronte a quest'uomo, come dire, scatta qualcosa che fa verità in te. La vita spirituale, quando è autentica, è appunto vita nello Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo che fa appunto verità in me stesso e che allo stesso tempo mi affina lo sguardo su Dio, cioè mi fa percepire di più la presenza di Dio. La seconda icona, questi testi così mi sono venuti in mente e ve li comunico, invece questa qua è proprio una seconda icona che vorrei presentarvi, è tratta da Marco 4, 26-29. Diceva Gesù, comincio a vederci poco, scusate, ma mi sono invecchiare. Diceva Gesù: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape. Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Ecco, Gesù dice, così è il regno di Dio. E mi piace pensare alla preghiera come al regno di Dio. Al regno di Dio che in qualche modo si rende presente. La preghiera come questo seme che è gettato nella terra, che germoglia, che cresce, che produce spontaneamente il frutto, sia che il contadino dorma o vegli. Allora, vedete che, perlomeno, parlare della preghiera per me vuol dire parlare non di me che prego, ma di quello che qualcun altro sta facendo in me. La preghiera è qualcosa che io, sia che dorma o che vegli, la preghiera è qualcosa che non è proprio mia, non mi appartiene fino in fondo, è qualcun altro che la sta facendo crescere. Almeno lo credo e lo spero e lo desidero. Questo a partire anche dall'esperienza che, ma se mi chiedete sai pregare, sinceramente vi dico no. No, non so cosa vuol dire pregare, cioè non mi ritengo un maestro della preghiera perché sono monaco, assolutamente, anzi, sento che qualcun altro sta facendo crescere la preghiera in me o in noi come comunità. Ecco, anche qui vi leggo un passaggino del nostro Matel Meskin. Dice: questi sono gli stadi della via del regno. Uno stadio finisce e inizia un altro. Uno stadio raggiunge la compiutezza e inizia quello successivo. La lunghezza delle piante si fermerà, ma poi spunterà il fiore, e il fiore stesso dopo un po' cambierà colore. La persona inesperta spiritualmente si trova a un certo punto a essere in uno stadio diverso da quello precedente, in cui era attiva, giubilante, giorno e notte, immersa nella gioia e nella letizia. Inizia a fermarsi. Stamattina sentivamo questo discorso. Inizia a fermarsi, sopraggiunge la tribolazione e fa esperienza dell'abbandono della grazia. Ma si tratta sempre di crescita, io direi, o di discesa. Forse anche di discesa. Si tratta sempre di crescita, anche se in modo diverso. Come un contadino inesperto che vede il grano che ha piantato ingiallirsi e si mette a gridare: sono rovinato, la mia piantagione è morta. E allora va dal contadino anziano a sfogarsi. E il contadino anziano gli dice: stai tranquillo, prepara il silo, nel senso ad accogliere il raccolto. E il giovane contadino chiede: com'è possibile? Risponde l'anziano: il fatto che la piantagione si sia ingiallita significa che il grano è pronto e che la spiga è piena dentro. Il contadino giovane si chiede allora: vuol dire che è viva? Sì, viva. Replica l'anziano: ma non ti azzardare a innaffiarla. La persona in cammino nella via non riceve più le consolazioni che le giungevano quando era più giovane, e allora digiunerà e crescerà in un altro modo per produrre frutti diversi. Ecco, lui ha preso questo passo qua e lo sviluppa. Quindi la preghiera proprio in questo senso, qualcosa che cresce in me e che produce frutti diversi in tempi diversi, senza che io più di tanto me ne renda conto, che io dorma o che io vegli. Al punto da poter dire, credo, non so se dico un'eresia, ma monastica, ma leggendo la regola di Benedetto, parla molto dell'Opus Dei, l'opera di Dio, l'ufficio divino viene tradotto a volte nella regola. L'Opus Dei è proprio l'opera di Dio, è la preghiera, l'Opus Dei per eccellenza, e è il lavoro di Dio in noi. È l'opera più grande e più preziosa che Dio possa compiere nella sua creatura. Ecco, la preghiera è opera sua. Io questo lo sto, anche questo lo sto sperimentando proprio concretamente. La preghiera è opera di Dio. San Paolo dirà: è Dio che fa crescere. E poi ancora, il contesto è venuto fuori stamattina, non sappiamo nemmeno come pregare, Romani 8. Ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. A me questo mi dà una pace, sta roba, non lo so voi. Ma se, sapere che in qualche modo, non so, non chiedetemi come, non lo so, che in qualche modo in me, o anche in questa comunità monastica, lo Spirito prega, questo mi dà pace. Perché la preghiera non è alla mia portata, non sono alla portata della preghiera. Pregare vuol dire dialogare con Dio, ma è una cosa da... cioè, cosa vuol dire dialogare con Dio? Lo Spirito Santo con gemiti inesprimibili me lo farà capire, ma lo sta già facendo, e questo è consolante, almeno per me è fonte di grande consolazione. San Benedetto nella regola vede nell'umiltà, nell'obbedienza, il segno di questo percorso. Anche questo può essere un'immagine del seme che cresce. Questo percorso dell'uomo che deve tornare pienamente a essere immagine e somiglianza. Nel prologo proprio dice: ritorna figlio, dalla disobbedienza all'obbedienza, vuol dire ritorna a tuo padre, a quello che ti ha creato. E l'umiltà e l'obbedienza per Benedetto veramente sono i cardini, sono non solo gli strumenti ma proprio l'ambiente in cui avviene questo percorso, no? Dell'uomo. E il primo gradino dell'umiltà qual è? Il capitolo 7 della regola, il primo gradino dell'umiltà è proprio di chi fugge in modo assoluto la smemoratezza. Cosa vuol dire? Non è che si dimentica le cose perché sarai spacciato che mi dimentico, ma come dire, fugge la smemoratezza di Dio, cioè la dimenticanza di Dio. Guai per il monaco, dimenticarsi di Dio proprio è la peggio cosa che può capitargli. Il ricordo di Dio, perché Dio è il solo che può far crescere, questo leggendo la regola si capisce, è il solo che può far crescere la pianticella piccola, fragile, dell'umiltà nel cuore dell'uomo monaco e renderlo capace di preghiera. Chiaramente per Benedetto diventare umile vuol dire diventare come colui che è mite e umile di cuore, capite? Dietro c'è Gesù, che è lui l'umile, ecco. L'uomo monaco più diventa umile, più diventa immagine di Cristo e più diventa uomo di preghiera. Infatti la preghiera dell'umile attraversa le nubi, dice la scrittura, su chi guarderò, su chi volgerò lo sguardo, dice il Signore, sull'umile. Quando sei, secondo Benedetto, se il monaco diventa umile, allora è veramente uomo. Allora la sua preghiera attraversa le nubi. Ancora un testo di questo amico, Natal Meskin. Dice: la preghiera è quell'atto essenziale nel quale Dio stesso, senza che noi ce ne rendiamo conto, opera in noi il cambiamento, il rinnovamento e la crescita dell'anima. Né il benessere, né la pace interiore, né l'impressione di essere esauditi, né nessun altro buon sentimento possono eguagliare l'azione segreta dello Spirito Santo sull'anima e renderla degna della vita eterna. La preghiera è l'azione spirituale più forte che ha in sé la propria ricompensa immediata, senza bisogno di una prova affettiva. La preghiera non può avere obiettivo più importante di se stessa. Essa è il fine più importante dell'atto più importante. Se metti insieme, la preghiera è l'atto e il fine. Perché? Penso perché non ti appartiene. Lì c'è Dio. Lì c'è Dio. L'uomo di preghiera è l'uomo in cui Dio abita. Questi sono discorsi bellissimi, Sì o no? Sono molto, molto belli. Diciamo che belle cose che vengono fuori. Poi concretamente dicevo, e adesso è il mondo e gli altri e l'umano disastroso che c'è in me, che c'è intorno a noi, e le cose, il cantiere. Si può stella, come stai? Malissimo, perché sono sfinito. Ecco, tutto questo mondo che è l'umano del quale siamo fatti, cosa ne facciamo con queste belle parole? Sarebbe dolce la vita, continua Baricco, no? Qualunque vita, e le cose non farebbero male. Bellissima, come immagino. È di questo fiume che ti trasporta e le cose che si avvicinano, per cui ti lasci toccare, le tocchi senza far male. Eppure, penso, lo si voglia o no, le cose fanno male nella vita. La vita fa male a volte, crescere fa male, amare fa male, nel senso, sì, chiede di accettare che faccia male. Oppure noi facciamo male, del male. Ecco, è molto più, come dire, difficile accettare la sofferenza quando senti che hai fatto male a tuo fratello, che non quando lo ricevi. Quando senti che hai fatto male a tuo fratello, fa molto più male sapere di essere capaci di far male agli altri. Questa è una realtà che penso, sì, la sperimentiamo, insomma, vivendo, non è che ci sia tanto da starci su a riflettere. Perché? Perché portiamo in noi stessi, nel nostro umano, un limite, chiamiamolo peccato, peccato originale, chiamiamolo quello che volete. C'è in noi qualcosa che non funziona a volte, che ci fa fare delle cose che fanno male. Ne facciamo esperienza tutti. Ecco, il nostro io, che è ingombrante, che è prepotente, che è esigente, quante volte questo io salta fuori, no? E appunto, rientri in te stesso, che ti trovi? Eccolo lì, il tuo amico, io, che prende un sacco di posto a volte, no? Questo nostro io ingombrante, prepotente, esigente, che non è mai sazio, è il segno più evidente di questa cosa che non funziona a volte, che ci intoppa nel cammino. Ecco. Riprendendo l'immagine del seme, il famoso testo di Giovanni 12, se il chicco di grano caduto in terra non muore, ecco, non porta frutto. E lì pensato, che razza di paradosso è questo qua? Per essere pienamente uomini devo rinnegare me stesso. Com'è questa storia? Per essere pienamente umano devo far fuori il mio io. Com'è? Questo è un paradosso che così mi lascia un po' perplesso. Eppure, per arrivare a una pacificazione interiore ed esteriore, e questo vi assicuro, noi lo viviamo quotidianamente, ma direi ogni ora, non ogni giorno, ogni ora, per essere pacificati in una comunità di fratelli, devi per forza farti morire un po', altrimenti fai morire l'altro. C'è poco da fare. Devi accettare questa legge, o l'accetti o è un inferno. Tra l'accettarla e viverla serenamente e diventare pacificato e fonte di pace, c'è un po' di strada, ci sono dei vai e vieni, alti e bassi, delle discese, e che discese, e delle salite, e che salite. Ecco, ma bisogna accettarla, c'è poco da fare. Le cose che ti avvicinano, gli altri, o muori un po' o ti lasci morire, marcire dentro nella terra, oppure no, non funziona, non funziona. E qui la vita spirituale ti dice che appunto c'è una lotta da sostenere, e penso che a tutti i livelli, non solo per i monaci, penso che la vita umana chiede questa faticosa, chiamiamola ascesi di stare al mondo senza far male e lasciandosi magari piuttosto ferire, vediamo alla fine. Questa appunto è la nostra parte, se volete, no? Non tanto la preghiera, dicevo, perché penso che la preghiera appunto venga da Dio. Però, caspita, la mia parte devo farla. Qual è la mia parte? La mia parte è la purificazione del cuore, che appunto è il lavoro dei monaci, è il lavoro degli uomini che cercano Dio, penso. La purificazione del cuore, c'è il libretto di Padre Cesare che trovo bellissimo sul cuore puro, ecco. La purificazione del cuore è proprio questa, quella capacità di fare in modo che il tuo io, in un certo modo, non faccia più male. Per niente la beatitudine, no? Beati i puri di cuore. Perché? Perché vedranno Dio. Caspita, la preghiera, se la preghiera è, come dire, aprire una finestra su Dio, la purezza del cuore ha a che fare con questo. Se i puri di cuore vedono Dio, vuol dire che solo il cuore puro può accedere a Dio. E d'altra parte, dice la scrittura, come si può vedere Dio e non morire? Come si può? È impossibile. Bisogna morire un po'. Dio è un fuoco divorante, c'è cioè un fuoco che purifica, e poi la Bibbia usa immagini dell'oro purificato nel crogiuolo, i salmi anche. Quindi ti avvicini a Dio e ti viene chiesta la purezza del cuore. Il cuore puro, cioè il cuore libero da sé, è capace, credo, spero anche lì, di avvicinarsi alle cose, a tutto ciò che è realtà. E in quanto tale inevitabile. Il cuore puro è capace di avvicinarsi a queste cose, è capace di toccare e di lasciarsi toccare, di lasciarsi ferire senza ferire, fino a morirne. Ecco, il cuore puro ci porta a immagine e somiglianza di colui che mite e umile di cuore si è lasciato ferire fino alla morte. È stato talmente umano da svelarci il Dio nascosto. Sulla croce, appunto, il centurione, davvero quest'uomo era figlio di Dio, bellissima. Anche io, appunto, nella croce, la croce la vedo come proprio la, come dire, l'icona, ecco, come l'icona della preghiera più alta, più limpida. Perché? È l'icona più luminosa, perché lì c'è l'uomo fatto a preghiera, c'è l'uomo talmente puro di cuore, talmente dimentico di sé, che ne muore. Ecco, cosa dirvi ancora? L'esperienza che sto facendo, ecco, questi sono pensieri, sono riflessioni, chiaramente riflessioni, che partono anche da un'esperienza concreta, ma appunto partono anche dalla tradizione che abbiamo ricevuto. E da quando sono in monastero, ecco, ho cominciato la preghiera dei salmi, parlare dei salmi stamattina, no? La preghiera dei salmi, e vi ricordo all'inizio per me era una scoperta un pochettino in questo modo di essere pregati, e diciamo erano veramente belli, li pregavo, li meditavo. Col passare del tempo, sapete, il quotidiano, la monotonia, il ritmo, ecco, toglie qualsiasi attrattiva anche a questo tipo di preghiera. Però quando penso alla preghiera nostra che noi facciamo tutti i giorni con i salmi, dico, ma è qualcosa che veramente mi supera. per me diventano fonte di salvezza. Vi spiego perché. Qualche volta facciamo esperienza di deserto, ci isoliamo un po', e lì vi dico, da soli, da solo, attualmente per me è difficilissimo, per esempio, continuare un tipo di preghiera costante per giorni. La comunità che prega, i salmi, il fatto di dovermi alzare la mattina sapendo che altri fratelli mi aspettano in chiesa, questa quotidianità, ecco, mi aiuta tantissimo come esperienza di salvezza. Cioè io sento che, sono portato dalla preghiera della comunità, e anche lì sperimento una radicale fragilità della mia volontà. A un certo punto, senti che il Signore ti obbliga, in un certo senso, a metterti davanti a Lui. E i salmi diventano, questo respiro. Non vi dico quali pensieri ci passano mentre preghiamo i salmi. C'è una apostegma che dice, se sui muri della chiesa si potessero scrivere i pensieri dei monaci mentre dicono i salmi, no? Ecco, non importa, non è importante, perché in quel momento la percezione che io ho in questo periodo, della mia vita, è quella che, dai voce a queste preghiere, che sono terribili a volte, che sono appunto, c'è tutto l'umano dentro, tutto, se i salmi passano dalla contemplazione alla maledizione addirittura, c'è tutto l'umano. Io do voce ai salmi, presto la mia voce, io cerco di esserci, ma ripeto, c'è qualcos'altro. E poi c'è un altro apostegma che mi dà molta consolazione, ecco, che dice, guarda, l'anziano al giovane, guarda, il giovane dice, io prego, ma guarda, prego i salmi, ma non sono lì. Non importa, tu devi esserci con il corpo. I demoni ascoltano quello che dici e hanno paura. Bellissimo. Lo dico, Signore, per fortuna che ci sono i salmi, sono arrivato a dire questa cosa, per fortuna che c'è la campana, per fortuna che c'è una regola, per fortuna che c'è una comunità, perché io sto proprio sperimentando come salvezza. Oddio, non è che adesso uno fuori dal monastero è dannato, veramente, tanto è grave dire questo, però, ecco, non so se voi potete in qualche modo rispondere a questa cosa, cioè come si può coniugare questa cosa a chi non è monaco, cioè dove si può fare questa esperienza di una salvezza, di una preghiera che non ti appartiene, che fa verità su te stesso, che cresce un po' alla volta, tutto quello che ho detto, e che dipende non tanto da te e che ti salva in ogni modo, perché è quello che sperimento io. Cioè, sperimento la vita monastica come grazia, non come sforzo, perché vi assicuro che come sforzo ce n'è, ma i risultati sono, non sono neanche da contare. La preghiera può essere uno sforzo finché vuoi, ma non è quello, non è uno sforzo la preghiera. È molto di più, ecco. Allora, per chi non è monaco, io la lancio come provocazione, ecco. C'è, non dico un luogo, ma c'è un modo, in qualche modo, di sperimentare questo. Ecco, c'è un modo di, che la vita cristiana in qualche modo mi obblighi alla preghiera. Ma capite in che senso? Capite in che senso? Cioè che faccia percepire che la preghiera è molto al di là di me, molto al di là di me stesso. Boh, io mi fermo qui. Non so se ho risposto alla questione il mondo, la preghiera il mondo.